pazienza, Ernesto. Dica.
Fatto?
Sì, ho fatto.
La ringrazio. E io voglio capire cosa vuole che le dica. Non si capisce, io non l'ho capita, che devo fare? Sarò ritardato.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18 e 36 minuti in questo momento, buon inizio di settimana a tutti, numero verde per chiamarci in diretta 800 24 0024, ve lo ripeto 800 24 0024, sms 349 238 6666, la zanzara @ radio24.it, i titoli del TG2.
La Banca Centrale Europea annuncia per la prossima settimana un taglio dei tassi che porterà alla riduzione dei costi per i mutui, ma le borse restano tiepide. Scuola, sit-in, lezioni in piazza e manifestazioni, ma su internet appaiono anche siti contro la protesta e che invocano il diritto allo studio. Mercoledì prevista l'approvazione del decreto. Ultime battute a Perugia, l'udienza preliminare sull'omicidio Meredith. Domani il giudice dovrà decidere se condannare Rudy Ghedè e rinviare a giudizio gli altri indagati. Protestano i genitori dell'asilo di Madrid, dove l'erede al trono di Spagna è iscritto la piccola Leonor. La scuola è super blindata e crea disagio alle altre famiglie.
A proposito di iscrizione alle scuole, come avete sentito questa notizia dalla Spagna del TG2, non ci trovate una piccolissima contraddizione nel fatto che una parte consistente della classe dirigente, in particolare della sinistra italiana, pur predicando la difesa a oltranza della scuola pubblica, poi mandi i propri figli nelle scuole private? Non è una plateale incoerenza? Naturalmente pongo a voi la domanda per intervenire in diretta come al solito. Oppure non c'è contraddizione tra difesa della scuola pubblica da una riforma, in questo caso la riforma Gelmini, e inviare i figli alle private? Studio aperto.
Fiamme alte 15 metri, nuvole di fumo, il botto di decine di auto che esplodono. Parano gli inquilini del palazzo incendiato a Cinecittà, quartiere di Roma. Un rogo doloso, una strage sfiorata. I piromani hanno versato oltre 100 litri di benzina intorno all'edificio per 120 metri. 12 le persone intossicate. Ora tutte le famiglie, 160, sono state evacuate. La mia battaglia contro l'ospedale della vergogna non è stata inutile, dice la madre di Federica Monteleone, la 16enne morta durante un'operazione di appendicite. A 2 anni dalla sua denuncia, oggi i carabinieri hanno sequestrato a Vibo Valentia il pronto soccorso e 2 reparti, 33 gli avvisi di garanzia per medici e dirigenti. A Perugia il PM porta in ala un reggiseno per sconfessare la linea difensiva dei 3 imputati, ma per gli avvocati il reperto originale è contaminato. Durante l'udienza il giudice rifiuta 2 perizie dell'accusa, grande attesa per l'arringa di domani. I legali di Ghedè tenteranno di evitargli 30 anni di carcere. Su Facebook esplode la controprotesta degli studenti, basta occupazioni, lasciateci studiare. Prime tensioni nel movimento studentesco, a Roma corteo spaccato tra gruppi di destra e sinistra, tafferuglia Napoli, ma su 631 istituti quelli occupati sono appena 18. A Bracciano una scuola elementare organizza una recita anti-Gelmini e i genitori chiedono l'intervento dei carabinieri. La polizia di Chicago ha trovato il corpo di un bimbo, potrebbe essere Julian, il nipotino di 7 anni dell'attrice Jennifer Hudson. Del piccolo non si hanno notizie da sabato, quando la madre della star e il fratello sono stati uccisi.
Eccoci qui, 18.39, 800 24 0024. Partiamo da una delle ultime notizie arrivate, cioè l'accordo raggiunto tra Partito Democratico e Italia dei Valori per il candidato dell'Italia dei Valori, si chiama Costantini, per le regionali in Abruzzo. Appuntamento molto importante. Adesso la domanda è questa: ma pochi giorni fa, prima della manifestazione di sabato, Veltroni non aveva detto che l'alleanza con Di Pietro era finita?
Quell'alleanza è finita.
Quindi è finita.
Il giorno in cui Di Pietro ha preso e ha stracciato questo impegno, perché visto che aveva il numero dei parlamentari necessario per fare un gruppo parlamentare improprio, è venuto da noi e ha detto: quell'impegno preso non vale più.
E adesso come la mettiamo? C'è un accordo per una regione, per un'elezione molto importante, com'è quella regionale in Abruzzo. Partiamo dopo questa notizia importante da Brunetta, e voi lo sapete, ormai è legato ad una sigla Brunetta. Adesso, secondo Brunetta, naturalmente tocca ai magistrati. Sentite, ma Brunetta e i tornelli.
Per non parlare dei magistrati che lavorano molto poco e che portano i processi a durare 8, 9, 10 anni, perché i magistrati, molti magistrati, lavorano due giorni alla settimana, tre pomeriggi o tre mattinate alla settimana e il resto stanno a casa e si portano i fascicoli a casa? Mi piacerebbe, lo farò, mettere anche i tornelli anche per i magistrati. Io l'ho fatto a partire da Palazzo Chigi, a partire dal mio ministero, e lo voglio fare per tutti i ministeri, per tutta la pubblica amministrazione, e anche la magistratura, ricordiamolo, è pubblica amministrazione. Io lo faccio, lo voglio fare.
Insomma, c'è una piccola frase di questo intervento che sicuramente vi sarà rimasta impressa. Quanto lavorano i magistrati?
Molto poco, molto poco.
Dice Brunetta, io vado avanti lo stesso anche se mi prenderò e se le prese in realtà tutte le critiche possibili.
Vedrà quante me ne diranno su queste offese, improperi, energumeni, eccetera, eccetera. Non me ne importa niente, io vado avanti.
E questo è Brunetta, che ritorna sulla querelle con D'Alema. Ricordate D'Alema, no? Cosa aveva detto di Brunetta? Aveva detto un energumeno tascabile.
Quell'energumeno tascabile che è il ministro della funzione pubblica.
Sembrava lo avesse perdonato, invece...
Aspetto che il buon D'Alema mi dia nuovamente dell'energumeno tascabile e la cosa mi rafforzerà ancora di più.
Vabbè, ma avete fatto pace adesso.
No, io non ho fatto pace, lui mi ha mandato un biglietto di scuse, ma io non ho fatto pace. No, no, per carità, io non sono un buonista.
No, ma stiamo scherzando, tanto non chiama.
Io faccio il mio dovere, pretendo di non essere offeso da nessuno.
Poi anche Brunetta derapa, diciamo così, slitta un po' sulla vicenda, sul balletto tutto italiano delle cifre alle manifestazioni. 2.500.000, 260.000 secondo la questura, si parla naturalmente della manifestazione di sabato. Secondo Brunetta il Partito Democratico non è credibile come opposizione anche perché non dà dei numeri credibili.
Non è possibile semplicemente perché l'opposizione non ci sta e non è possibile perché questa opposizione è incapace di tutto. Non è possibile perché questa opposizione non esiste. Non è possibile perché questa opposizione, un po' lo fanno tutti, ma ha una credibilità ridotta ai minimi termini. La questura ieri ha detto che erano in 250.000, loro hanno detto che erano in 2.500.000. Un po' fanno tutti così, però 10 volte tanto, questa è la credibilità di questa opposizione. Siccome io credo alla questura, perché la questura, come dire, misura le piazze, misura la densità dei manifestanti e non si può ingannare la gente e dire siamo in 2.500.000 e poi in realtà sono 250.000. Se questa è la credibilità di chi è andato in piazza, di Veltroni e compagni, come si fa a credere alle loro critiche sulla scuola, sulla pubblica amministrazione, sull'università, sulle tasse, sui conti pubblici?
Va bene, questo Brunetta, però bisognerebbe ricordare a Brunetta che le balle sulle manifestazioni le hanno dette un po' tutti. Quelli di centrodestra che gonfiavano le cifre delle manifestazioni organizzate da Berlusconi, adesso quelli di sinistra sulle cifre del Circo Massimo. Il questore peraltro oggi ritorna sulla questione delle cifre, credo in un'intervista al Corriere della Sera, e dice le cifre sono quelle, 200.000, 200, 250.000, e poi a volte ritornano.
A volte ritornano.
Ed è tornato da tempo in realtà Olivero Di Liberto, ieri ospite da Crozza, il quale dice più ignoranti ci sono, più votano a destra.
La cultura in ultima istanza è quella che ti insegna ad avere consapevolezza dei tuoi diritti, il senso critico. E allora dirò una cosa sgradevole, vogliono rendere gli italiani più ignoranti perché sanno che se saranno più ignoranti voteranno di più per loro.
Questo il leader del Partito dei Comunisti Italiano, Olivero Di Liberto. Splendido, ieri Maurizio Crozza sulla manifestazione del Partito Democratico. Sentite che imita Veltroni.
Amici democratici, sapete che noi non giochiamo con le cifre? Mi dicono che oggi qui a Roma siamo 2.500.000, quasi 3 milioni, e a questa folla immensa, a questi cittadini, a questi italiani che vogliono fare un'Italia nuova. Io voglio fare una domanda, amici democratici, vi chiedo serenamente, pacatamente, dove cazzo eravate il giorno delle elezioni, puttana? amici.
E va bene, ancora Crozza su Beltroni.
Vedete, amici democratici, su una cosa non vi è alcun dubbio, che gli italiani sono migliori della destra che governa l'Italia, gli italiani sono migliori della sinistra che governava pacatamente l'Italia. E per questo chiediamo a tutti gli italiani: che ci state a fare in Italia? Ma lo sapete che un appartamento a Manhattan costa meno di una bilocale a Sabaudia? E comunque grazie, grazie amici democratici per questa giornata, grazie per essere venuti al circo.
E va bene, 1848 800 24 00 24. Intanto in queste ultime ore abbiamo appreso intorno alla al Festival del Cinema di Roma che Carlo Verdone e Michele Placido sono contro la riforma della scuola. Io non credo che conoscano nulla di queste cose, eppure sono contro. Così, perché basta una parola da dire agli studenti per naturalmente magari far venire qualcuno a vedere un film, eccetera, eccetera. Carlo Verdone, sentitelo.
Le università sono occupate, cosa ne pensi?
Penso che tutti i torti non ce li hanno, hanno diverse ragioni. Bisogna sedersi a un tavolo, a mio avviso, come hanno fatto con l'Alitalia, si lavora e insieme si trovano delle soluzioni.
Tu, se fossi presidente del Consiglio, faresti intervenire la polizia per sgombrare scuole e università?
No, perché significa poi, secondo me, ma secondo tutti, significa poi rientrare nella spirale degli estremismi che poi portano veramente a dei grossi disastri. No, bisogna dialogare. No, ma che polizia, per carità di Dio, veramente no. È una cosa un po' da stato sudamericano, non vanno bene queste cose qua.
Non vanno bene queste cose qua. Questo era Carlo Verdone. E prima dei vostri interventi, ancora un'altra cosa da farvi ascoltare che è bellissima, presa dalla manifestazione di sabato. E in questa risposta che dà a un'intervistatrice, non ricordo di quale televisione, c'è tutto Tonino Di Pietro. Sentitelo, dice: piazze piene, urne vuote, che è un po' il contrario di quello che diceva Pietro Nenni.
Qualcuno dice che c'è il rischio di avere le piazze piene e poi le urne vuote per il centro-sinistra.
Ma quando mai l'Italia dei Valori, perché secondo voi ha avuto questo successo? Perché secondo voi su 50 partiti 45 sono morti e l'Italia dei Valori sta qui più viva e più vegeta che mai? Perché sta in mezzo ai cittadini, perché sta in mezzo alla piazza, perché non si tira indietro, perché dal primo giorno ci mette la faccia, perché si fa anche sputare addosso, ma sta lì sul pezzo, perché quando si tratta di scalare una montagna siamo il primo con la piccozza. Ma che sta di? Guarda che per fare mare Berlusconi non ci vuole il fioretto. Non ci vuole Fioretti, è una partita di rugby. Cioè.
Una partita di rugby per fare male a Berlusconi. L'ascoltatore ci segnala, Veltroni ha detto che a livello locale accordi con Italia dei Valori sono possibili. Sì, certo, ma le regionali in Abruzzo non sono un'elezione così marginale. Poi che significa rompere con Di Pietro e fare un accordo elettorale in Abruzzo con Di Pietro? Significa che la rottura non è rottura ed è una pseudo rottura, ma va benissimo, è assolutamente legittimo. Fulvio da Genova, buonasera.
Buonasera. Io non sono fuori dal discorso della scuola, in quanto ho un bimbo di 10 anni che frequento al tempo pieno in una scuola splendida come la Garaventa di Genova. E ho una bimba che non farà il tempo pieno perché ha 5 anni e passa con la Gelmini alla nuova gestione. Io ho portato il grembiulino nero.
Lei è sicuro che non farà il tempo pieno?
Sicuro.
Chi gliel'ha detto?
Tecnicamente non esiste.
Ma chi gliel'ha detto? Adesso sta facendo il tempo pieno?
Non è che, mi perdoni, non è chi è che me l'ha detto. Basta leggere. Ma il mio intervento non è su questo.
Io ho letto anche cose diverse.
Lo so, ma appunto per questo che telefono. Oggi abbiamo sentito l'endorsement bellissimo del rappresentante della CEI che ci chiarisce poi le questioni. Cioè, a questo punto, se c'era un dubbio sul fatto che si voleva eliminare l'unica scuola di eccellenza che abbiamo a livello mondiale, ma questo ce lo riconoscono praticamente tutti, tranne che il governo attuale, il discorso...
Scusi, chi la vuole eliminare, Fulvio?
Prego?
Chi la vuole eliminare la scuola di eccellenza di cui lei parla? Chi intende eliminarla?
E chi è che la vuole eliminare? La Gelmini la sta eliminando, mi perdoni. Non possiamo credere alle facezie che ci stanno raccontando. Mancano i numeri. Ora, se si dice diamo i numeri è un discorso, ma se i numeri devono essere una realtà, mi perdoni, la Gelmini non sa farvi conto. E sul discorso, dato che siamo per numeri, io suggerirei per la lettura dei dati, lei prima molto correttamente parlava, tutti quanti hanno sempre mischiato i numeri delle rappresentazioni, eccetera. Applichiamo il vecchio concetto dei combattimenti aerei della Seconda Guerra Mondiale. Le mie balle più le tue fratto due. 250.000 più 2 milioni e mezzo, 2,750 saranno 1,3, 1,5. Milioni però.
Sì, Fulvio, d'accordo, lei può fare tutti i numeri che vuole, ognuno può fare i numeri che vuole, assolutamente. Naturalmente lei può pensare che il tempo pieno di sua figlia o di suo figlio, non ho capito bene, non ci sarà più. Il ministro Gelmini ha detto, ha ripetuto più volte, che è anche Berlusconi, ha detto che il tempo pieno resterà. Lei è convinto che non resterà perché non ci sono i numeri? Vedremo naturalmente. Mi pare eccessivo parlare di distruzione della scuola pubblica attraverso la riforma del maestro unico. Leggo da qualche parte oggi che anche uno degli intellettuali citati da Veltroni sabato, Marco Lodoli, che è anche un maestro, credo all'elementario, alle scuole medie, non ricordo bene, scrittore, scrive su Repubblica, eccetera, eccetera, era favorevolissimo al maestro unico e criticava molto anni fa l'introduzione del maestro plurimo, chiamiamolo così, alle scuole elementari. Per cui, insomma, bisogna vedere chi propone le cose, i momenti in cui le cose vengono proposte. La ringrazio, Fulvio, non parlerei comunque di distruzione della scuola pubblica, poi lei può essere preoccupato, per carità, è legittimo. Andrea da Imola, buonasera.
Buonasera, salve, complimenti per la trasmissione, dottor Cruciani. Le volevo fare un piccolo intervento veloce per mia esperienza personale, che quello che sta facendo il ministro Brunetta riguardo al fatto della pubblica istruzione dei cosiddetti fannulloni, come li definisce lui nel caso, la condivido in pieno, perché per mia esperienza mia madre è stata spesso, ha lavorato nel comune e in paese vicino a Imola, e purtroppo lei stessa mi ha raccontato di cose effettivamente che accadono e non sono così aleatorie come molti.
Qui stiamo parlando però di un'altra cosa, Andrea. Brunetta ha introdotto un nuovo elemento, perché i magistrati naturalmente fanno parte della pubblica amministrazione, ma sono atipici rispetto alla pubblica amministrazione. Infatti non esiste l'orario di lavoro per i magistrati. Vuole introdurre i tornelli, lei è d'accordo o no? Andiamo al sodo.
Ah sì sì, io sono d'accordo anch'io, perché a questo punto probabilmente molta burocrazia, probabilmente a livello di magistratura, intuisco che sicuramente è dovuta ai tipi di legge o di lunghezza che abbiamo noi, però presumo anche che secondo me ci deve essere una più produttività e più qualità nelle ore di lavoro, perché tutti quanti comunque lavorano, ecco, insomma.
E il modo per introdurre la produttività, secondo me ci deve essere più produttività anche negli uffici giudiziari, ma il modo per avere più produttività è riorganizzare gli uffici, responsabilizzare i dirigenti, come per altri in altre branche dell'amministrazione pubblica, oppure mettere i tornelli. Secondo me i tornelli da questo punto di vista possono ben poco. Piero da Roma, grazie Andrea, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Volevo fare un breve commento sulla sua sollecitazione riguardo la coerenza dei politici di sinistra, che manderebbe, alcuni dei quali manderebbero i figli a scuola privata.
Sì, sono curioso di sapere come la pensa lei.
Io penso che facciano bene. Nel momento in cui qualcuno ritiene che ci sia in atto un'opera di smantellamento, sicuramente di non miglioramento della scuola pubblica, chi ha la possibilità di mandare i propri figli in una scuola, diciamo, che possa garantire un livello educativo qualitativamente buono, faccia assolutamente bene.
Sì, però Piero, lo smantellamento da questo punto di vista sarebbe in corso da diverso tempo, mica da adesso, mica con la Gelmini.
No, un momento. Sì, voglio dire, io non parlo della dequalificazione della scuola, su cui si può discutere, ma nel momento in cui, diciamo, un decreto prevede un taglio importante e così pesante come 8 miliardi, non prevede nessun miglioramento qualitativo, perché non entra in merito, per esempio, alla riorganizzazione dei programmi.
Allora fanno bene a dirottare i figli verso la scuola privata.
No, guardi, non fanno bene a dirottare, perché uno che manda il figlio in una scuola privata non dirotta proprio niente, e uno che, avendo la possibilità, ripeto, ritenendo...
Sì, no, ma dirottare mica lo dicevo in senso dispregiativo, ho detto di fronte al disastro della scuola, lei dice fanno bene anche quelli che criticano la riforma, cosiddetta riforma Gelmini, a mandare i figli alle scuole private. TG3 titoli.
Il costo del denaro potrà scendere ancora, dice il presidente della BCE Trichet. Le borse tirano un po' il fiato, ma Milano chiude in forte perdita. Studenti di destra e di sinistra in corteo contro la riforma Gelmini, tutti davanti al Senato, nel resto d'Italia ancora proteste creative. Le provinciali a Bolzano, SPD sotto il 50%, triplicati i voti della destra estrema, in calo il Popolo delle Libertà. Raid terrorista contro vittime civili, la Siria accusa gli Stati Uniti per il blitz di ieri, un successo contro Al-Qaeda, replicano gli americani. Divieto di volo per l'elicottero HH3F, dopo l'incidente in Francia l'aeronautica sospende i voli fino alla fine degli accertamenti. Notte di paura in un condominio di Cinecittà a Roma, auto bruciate, centinaia di persone costrette a lasciare i propri appartamenti. ThyssenKrupp, i sei imputati chiedono il giudizio ordinario, potrebbero finire davanti a una corte d'assise al TG3 la madre di uno degli operai morti. Dopo Gomorra un altro film sulla criminalità che tormenta il sud, al Festival di Roma Galantuomini, storia di una donna boss della mafia del Salento.
Bene, ripeto la domanda di prima per voi che ci state ascoltando. Non ci trovate una piccolissima contraddizione magari nel fatto che una parte consistente della classe dirigente, in particolare la classe dirigente della sinistra, pur predicando la difesa a oltranza della scuola pubblica, poi mandi i propri figli nelle scuole private? Non si tratta di una plateale incoerenza, oppure non c'è alcuna contraddizione tra la difesa della scuola pubblica dalla riforma Gelmini in questo caso e inviare i figli alle private? Vorrei sentire naturalmente i vostri interventi su questo. Intanto Sky TG24.
La Banca Centrale Europea apre al taglio dei tassi, 6 novembre la decisione.
In calo le borse europee, Milano perde il 3,5%, in recupero Wall Street.
Scuola verso lo sciopero fra le proteste, corteo bipartisan degli studenti a Roma.
Gravi carenze, pazienti a rischio, sequestrati 3 reparti all'ospedale di Vibo.
Roma incendio doloso in uno stabile a Cinecittà, usati oltre 100 litri di benzina.
Il raid statunitense in Siria, Damasco accusa Washington, è un atto terroristico.
USA 2008, Obama avanti in 5 stati chiave, McCain Palin tensione mascherata.
A Chicago trovato il corpo di un bambino, potrebbe essere il nipote di Jennifer Hudson.
Gilardino, il gol con la mano gli costa 2 giornate di squalifica, decisiva la prova TV.
Formula 1, la Ferrari minaccia, se passerà il motore unico noi lasciamo.
Eccoci qui, 1921 800 24 0024. UFO Robot Brunetta. L'obiettivo sono i magistrati, sentite, i tornelli devono lavorare di più.
Per non parlare dei magistrati che lavorano molto poco e che portano i processi a durare 8, 9, 10 anni, perché i magistrati, molti magistrati, lavorano 2 giorni alla settimana, 3 pomeriggi o 3 mattinate alla settimana e il resto stanno a casa e si portano i fascicoli a casa? Mi piacerebbe, lo farò. Mettere anche i tornelli anche per i magistrati. Io sì, l'ho fatto a partire da Palazzo Chigi, a partire dal mio ministero, e lo voglio fare per tutti i ministeri, per tutta la pubblica amministrazione, e anche la magistratura, ricordiamolo, è pubblica amministrazione. Io lo faccio, lo voglio fare.
Beh, insomma, se qualcuno non avesse capito, secondo Brunetta i magistrati lavorano
molto poco, molto poco.
E poi dice che vuole andare avanti nonostante le critiche che si beccherà, quelle che si è beccato ampiamente nella giornata di oggi.
Vedrà quante me ne diranno su queste offese, improperi, energumeni, eccetera, eccetera. Non me ne importa niente, io vado avanti.
Sentiamo adesso Brunetta, che però scivola un po' sulla questione dei numeri alla manifestazione di sabato del Partito Democratico, perché non si ricorda che in realtà i numeri alle manifestazioni li gonfiano un po' tutti. Ricordiamo che sabato sono state fatte delle cifre, 2,5 milioni, la questura dice 250.000. Un ascoltatore prima mi ha mandato una mail dettagliatissima secondo la quale non possono essere più di 441.000, ma sarebbe già questa una cifra in eccesso. Brunetta.
Non è possibile semplicemente perché l'opposizione non ci sta, e non è possibile perché questa opposizione è incapace di tutto. Non è possibile perché questa opposizione non esiste. Non è possibile perché questa opposizione, un po' lo fanno tutti, ma ha una credibilità ridotta ai minimi termini. La questura ieri ha detto che erano in 250.000, loro hanno detto che erano in 2.500.000. Un po' fanno tutti così, però 10 volte tanto, questa è la credibilità di questa.
E questo è Brunetta sulle cifre della manifestazione di sabato, ma ingannano tutti, ricordiamo le cifre anche di Berlusconi a Piazza San Giovanni, al Circo Massimo stesso, tutte le manifestazioni possibili e immaginabili. Gli organizzatori tendono a dire siamo 1 milione, siamo 2 milioni, in realtà poi fisicamente non è possibile. A volte ritornano.
A volte ritornano.
E ritorna Oliviero Di Liberto, leader dei comunisti italiani, che dice: il centrodestra vuole distruggere la scuola perché più ignorante l'Italia è e più vota a destra.
La cultura in ultima istanza è quella che ti insegna ad avere consapevolezza dei tuoi diritti, il senso critico. E allora dirò una cosa sgradevole: vogliono rendere gli italiani più ignoranti perché sanno che se saranno più ignoranti voteranno di più per loro.
Straordinario Di Liberto, come straordinario è Di Pietro, preso dalla manifestazione di sabato. Sentite, qui c'è tutto il tonino nazionale. Sentite come Di Pietro risponde a un'intervistatrice su che cosa? Su un famoso detto di Nenni: piazze piene, urne vuote. Secondo Di Pietro non è vero.
Qualcuno dice che c'è il rischio di avere le piazze piene e poi le urne vuote per il centro-sinistra.
Ma quando mai l'Italia dei Valori, perché secondo voi ha avuto questo successo? Perché secondo voi su 50 partiti 45 sono morti e l'Italia dei Valori sta qui più viva e più vegeta che mai? Perché sta in mezzo ai cittadini, perché sta in mezzo alla piazza, perché non si tira indietro, perché dal primo giorno ci mette la faccia, perché si fa anche sputare addosso, ma sta lì sul pezzo, perché quando si tratta di scalare la montagna siamo il primo con la piccozza. Ma che sta a dire? Guarda che per fare male Berlusconi non ci vuole il fioretto, non ci vuole il fioretto, è una partita di rugby.
E a proposito di partite di rugby e della risposta che Berlusconi, qui siamo nel teatrino della politica, che Berlusconi ha dato ieri, credo, a Beltroni sulla credibilità come leader dell'opposizione, dovrebbe riposarsi, abbiamo vinto, la vera risposta democratica è stata all'elezione di qualche mese fa, Furio Colombo torna a parlare di Berlusconi golpista, sentite.
Il disprezzo che Berlusconi ha dimostrato per l'evento e per l'opposizione è inaccettabile e di per sé andrebbe denunciato subito come golpista, dove qualcuno penserà: ma usate sempre le stesse parole. Per forza, perché il golpe si ripete sempre, si ripete con le leggi ad personam, si ripete con gli atti di prepotenza, si ripete con l'imposizione dei voti di fiducia, si ripete con l'impossibilità di discutere niente, di non avere alcuna discussione, alcun confronto alla Camera. Si ripete con gli atti di disprezzo.
Questo Furio Colombo. Intanto abbiamo scoperto che c'è un numero cospicuo di attori, registi, eccetera, eccetera, personaggi del mondo dello spettacolo che appoggiano le manifestazioni degli studenti, che in realtà sono una minoranza, diciamolo subito, per carità, è assolutamente legittimo manifestare contro qualsiasi cosa, e però non è che siano la maggioranza delle persone che va a scuola. E abbiamo detto un numero consistente di attori, registi che appoggia queste manifestazioni. Si deve sempre dire una parolina buona nei confronti di chi protesta. Carlo Verdone insieme a Michele Placido, ma sentiamo Verdone.
Le università sono occupate, cosa ne pensi?
Penso che tutti i torti non ce li hanno, hanno diverse ragioni, bisogna sedersi a un tavolo, a mio avviso, e come hanno fatto con l'Alitalia, si lavora e insieme si trovano delle soluzioni.
Tu, se fossi Presidente del Consiglio, faresti intervenire la polizia per sgombrare scuole e università?
No, perché significa poi, secondo tutti, significa poi rientrare nella spirale degli estremismi che poi portano veramente dei grossi disastri. No, bisogna dialogare. No, ma che polizia, per carità di Dio, veramente no. È una cosa un po' da stato sudamericano, non vanno bene queste cose qua.
Ora, a parte Verdone, è da considerare e da risentire anche la domanda che fa l'intervistatrice: le università sono occupate? Non è vero, tra l'altro, perché non tutte, primo, non sono occupate tutte le università, secondo, non è che tutte le università sono, tutta l'università è ferma, bloccata. Per fortuna non è così. Conclusione con Crozza che imita Veltroni, straordinario: dove eravate durante le elezioni?
Amici democratici, sapete che noi non giochiamo con le cifre? Mi dicono che oggi qui a Roma siamo 2 milioni e mezzo, quasi 3 milioni, e a questa folla immensa, a questi cittadini, a questi italiani che vogliono fare un'Italia nuova, io voglio fare una domanda, amici democratici, vi chiedo serenamente, pacatamente: dove cazzo eravate il giorno delle elezioni, puttana? Amici!
È notizia di oggi l'alleanza tra il Partito Democratico e l'Italia dei Valori in Abruzzo per un candidato dell'Italia dei Valori. Bisognerebbe capire che rottura c'è stata qualche giorno fa tra Di Pietro e Beltroni. È vero che Beltroni ha detto poi a livello locale si può decidere diversamente, però insomma l'Abruzzo è una regione importante. Non mi sembra poi che ci siano stati questi segnali di rottura. Di Pietro ha partecipato alla manifestazione del Partito Democratico di sabato, eccetera eccetera. Dario da Milano, buonasera Dario.
Ciao a tutti.
Dica.
Mi senti?
La sento.
Perfetto. Allora, io ho 26 anni, ho fatto le superiori in un istituto tecnico dove l'occupazione era all'ordine del giorno. Cioè, quindi ogni anno venivano anche fatti due o tre mesi, mi sembra il record fosse stato proprio di 3 mesi.
Sì.
Di occupazione. All'inizio ho partecipato, ero un ragazzino, 14 anni, per forza di cose ci vai dietro. Non puoi metterti contro i ragazzi di 18, 20 anni che ti bloccano davanti al portone. E quindi ho cominciato ad informarmi. Dopodiché comincia a chiedere ai ragazzi che intorno a te, ma perché siamo qui, cos'è che siamo qui? Beh, siamo qui a perdere tempo. Questa è la risposta che tutti mi davano ormai 7-8 anni fa e che tuttora danno, perché nei ragazzi dei superiori molto spesso fanno occupazione per avere più spazio per loro stessi, starsene a casa, giocare con gli amici. Questa è una realtà palpabile che effettivamente, come diceva Ale Cruciani, basterebbe andare ad intervistare con delle domande mirate tutti questi ragazzini e viene fuori l'ignoranza pura, perché non conoscono.
Guarda, Dario, però adesso non bollerei in questo modo tutti coloro che manifestano, naturalmente. Anche questa mi sembra un'esagerazione. La ringrazio, anche perché si sentiva molto male. Andiamo a Palermo da Gino.
Pronto?
Buonasera.
Buonasera, sono Gino da Palermo. E in un certo senso, dottor Cruciani, lei mi ha anticipato. Comunque, volevo dire una cosa. A me ha dato, diciamo la verità, un po' di fastidio il fatto che l'onorevole Brunetta abbia spostato sul piano della credibilità la questione dei numeri relativi alla manifestazione del Partito Democratico. Cioè, io chiederei all'onorevole Brunetta: ha dimenticato cosa ha detto Berlusconi quando ha fatto la famosa manifestazione del 2 dicembre a Piazza San Giovanni, che è notoriamente più piccola del Circo Massimo? Ha parlato di oltre 3 milioni di manifestanti, per cui avrei preferito che Brunetta non ha parlato di credibilità, tutto qua.
Beh, Gino, Brunetta ha detto così fanno tutti, naturalmente poi ha dimenticato di ricordare i numeri gonfiati anche da parte del centrodestra in più occasioni. Ma vede, quella, la storia dei numeri è i 3 milioni di cofferati, eccetera eccetera, serve a fare un po' di propaganda, insomma, a far scrivere ai giornali: eravamo 2 milioni e mezzo, siamo 2 milioni e mezzo. Queste cose accadono solo in Italia, dove le manifestazioni di piazza sono ancora qualcosa che ha a che fare con la politica, non i comizi, naturalmente, durante le campagne elettorali. Stiamo parlando delle manifestazioni di piazza.
Per quanto riguarda l'opposizione, secondo me l'opposizione deve essere dura, come era dura l'opposizione del centrodestra. Ricordiamoci le spallate e tutto il resto.
Dunque, alla Di Pietro, diciamo.
Sì, e io non sono un ragazzino,
No, e perché bisogna essere ragazzini per...
No, nel senso che non sono una testa calda, sono un uomo di 64 anni.
Va bene, la ringrazio. Amedeo, provincia di Varese.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Volevo complimentarmi e farle un plauso per l'equilibrio con cui conduce questa trasmissione. Io l'ho apprezzata moltissimo.
Non mi dica equilibrio, che è una parola che mi fa venire...
Onestamente io lo definisco equilibrio.
Va bene. Lei
non pende da nessuna parte, per cui apprezzo moltissimo come penso
questo mi piace.
Come penso la maggioranza silenziosa di questo paese, che è poco piazzaiola, per cui il mio intervento era orientato a rispondere all'onorevole Di Liberto, che affermava questa egemonia culturale della sinistra. Io portavo una piccola testimonianza negli anni 70, nel 1970. Io provengo da una scuola serale statale, perché purtroppo ho sempre dovuto lavorare e mi sono iscritto all'università per non andare a militare, diciamo, ecco. Per cui negli anni 70 non frequentavo, compravo libri di spese e frequentavo magari qualche lezione, davo gli esami in via Festa del Perdono a Milano, alla statale, e facevo scienze politiche. posso dirle che lì ho sentito calpestati tutti i miei valori, tutti i miei principi, perché venivo da una scuola che era rigorosa e che chiedeva dei risultati e questi risultati erano ripagati poi attraverso una promozione. All'università ho vissuto la barbarie. Se io dovessi raccontarle il mio primo esame, diritto delle comunità europee, è stata una scena kafkiana in cui davanti a una scena muta di circa 15 minuti venne sottoposto un libretto con l'affermazione mi dia 18 che mi basta. Vede, qui io, i miei principi li ho sentiti calpestati, cioè io che lavoravo tutto il giorno, che magari facevo anche due lavori e purtroppo non potevo neanche frequentare, cioè mi sento insultato dall'onorevole Diliberto che afferma un'egemonia culturale della sinistra.
No, ma più che un'egemonia culturale della sinistra, mi scusi Amedeo se la interrompo, io credo che ci sia, senza poi dare troppa enfasi a questa cosa qui, perché pur sempre di un desaparecido della politica italiana si tratta, ma una persona che è stata anche ministro e ha avuto comunque la sua influenza nei governi di centrosinistra, ci sia quella superiorità morale della sinistra, la cultura sta da una parte, l'ignoranza dall'altra, quando vince la destra il paese fa schifo, quando vince la sinistra invece il paese è virtuoso. In piccolo, voglio esagerare, qui so che mi attirerò molte critiche, anche lo slogan di Veltroni durante il comizio di sabato, che è stato l'Italia è migliore di chi la governa, dentro di sé ha questo principio, parte da una considerazione che la destra è sempre sporca e cattiva e c'è in fondo nella sinistra una superiorità morale.
L'Italia è un paese migliore della destra che lo governa in questo momento.
C'è sicuramente un po' di superiorità morale, in qualche caso addirittura antropologica, rispetto al fronte avversario. Roberto da Roma, buonasera.
Roberta, credo.
Roberta da Roma, eccoci qui.
Buonasera, ho 24 anni e sono una studentessa della facoltà di filosofia dell'Università La Sapienza di Roma.
Sì.
Io chiamo perché mi dispiace un po' delle varie modalità con cui questo movimento, diciamo, studentesco viene sminuito. Io questi giorni ho partecipato alle manifestazioni, alle mobilitazioni, alle assemblee che si sono tenute nella mia facoltà e in generale, diciamo, in Ateneo, alla città universitaria, e volevo invece portare l'impianto di questo movimento spontaneo, assolutamente non politicizzato. Le assicuro che le sigle politiche non compaiono e anzi vengono anche allontanate quando vogliono.
Sì, le sigle politiche. Roberta, mi scusi se la interrompo, poi la lascio proseguire. Lei dice le sigle politiche partitiche, diciamo. Ciò non toglie. Io ho frequentato la Sapienza per diversi anni. Per carità, tutto può essere cambiato, anzi, sicuramente molto è cambiato. Ciò non toglie che ogni movimento abbia una sua marca politica, cioè non c'è niente di male, tutto è politica, per cui anche se non ci sono le sigle dei partiti, Partito Democratico, Rifondazione Comunista e quello che resta della galassia dell'estrema sinistra, o dall'altra parte non c'è, diciamo, Alleanza Nazionale, anche se ci sono movimenti di estrema destra, è normale che ci siano che qualsiasi, al di là del fatto che ci sono persone che spontaneamente partecipano alle manifestazioni, ci sono poi tutti i gruppi universitari che si rifanno a delle ideologie politiche, sono dei gruppi politici veri e propri, anche se non sono quelli dei partiti rappresentati in Parlamento, insomma, questo voglio dire, no?
Certamente ci sono delle identità ed è bene che ovviamente ci siano e che emergano. Volevo anche testimoniare, diciamo, di una cosa avvenuta oggi in facoltà, proprio
sì. La
Mirafiori, la facoltà di filosofia, si è tenuta questo pomeriggio un consiglio di facoltà straordinario, durante il quale, diciamo, sono emersi dei forti punti di contatto tra il corpo docenti e gli studenti, si è giunti all'approvazione di un documento unitario e con una forte presa di posizione contro questo decreto, insomma. Quindi
non mi stupisco del fatto che i docenti in questo caso siano d'accordo con gli studenti.
Però, insomma, diciamo, si tratta di un momento documentato, fatto di persone che ragionano.
Sì, no, ma assolutamente. Roberta, nel merito vorrei capire qual è il punto centrale, immagino i tagli decisi dalla 133, insomma, dalla finanziaria poi.
I tagli, ma il fatto che comunque non si tratta di una riforma del sistema, non che il sistema universitario così come è strutturato adesso vada bene, e su questo, diciamo, anche oggi, per esempio, la maggioranza era d'accordo. Tra l'altro volevo testimoniare una larghissima partecipazione partecipazione, visto che si parla sempre di minoranze, di quattro stupidotti, come qualche quotidiano insomma ci ha definiti, insomma. Larghissima partecipazione oggi in facoltà, semplicemente questa testimonianza, insomma.
La ringrazio. Luca Palamara, buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera, Palamara, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Palamara, che dobbiamo fare? Risentiamo questo Brunetta e risentiamolo.
Per non parlare dei magistrati che lavorano molto poco e che portano i processi a durare 8, 9, 10 anni, perché i magistrati, molti magistrati, lavorano due giorni alla settimana, tre pomeriggi o tre mattinate alla settimana e il resto stanno a casa e si portano i fascicoli a casa? Mi piacerebbe, lo farò, mettere anche i tornelli anche per i magistrati. Io l'ho fatto a partire da Palazzo Chigi, a partire dal mio ministero, e lo voglio fare per tutti i ministeri, per tutta la pubblica amministrazione, e anche la magistratura, ricordiamolo, è pubblica amministrazione. Io lo faccio, lo voglio fare.
Senta Palamara, voi avete già risposto come Associazione Nazionale Magistrati a questa frase di Brunetta, a questa intenzione di Brunetta, che poi ha aggiunto: io andrò avanti nonostante tutte le critiche che mi prenderò. Io personalmente la penso in questo modo. Penso che esiste certamente, come in tutta la pubblica amministrazione, come in qualsiasi ufficio, un problema in alcuni casi naturalmente di produttività, ma non è attraverso i tornelli che si risolve. Lei che dice?
Io non posso che essere d'accordo. L'unica cosa che colpisce, lo devo ridire ora in questa sede, che sorprende di come appunto un ministro e la politica nell'affrontare questo problema lo affronti senza avere cognizione di quello che è la realtà giudiziaria, perché la gente deve sapere che il lavoro del magistrato, in questo caso evidentemente del giudice civile e penale, non si esaurisce con l'udienza, ma continua, perché una volta finita l'udienza il giudice deve scrivere, deve motivare la sentenza, e la motivazione o lo fa in ufficio o lo fa a casa, comunque è un'ulteriore attività. Dire che il magistrato o il giudice lavora due o tre giorni è dire una cosa non rispondente al vero, perché è come dire che un cantatore deve scrivere una canzone. Quanto impiega a scrivere il testo? Il magistrato deve scrivere, potrebbe farlo in ufficio, sì, se avessimo la possibilità di far sedere il magistrato con una sedia, una scrivania e un computer. Invece in molti tribunali, invitiamo il ministro Brunetta magari a fare una passeggiata per il Tribunale Civile di Roma, ma come in altri sedi, vedrà come l'aula che viene destinata all'udienza poi il giorno dopo, successivamente, deve essere utilizzata da un altro giudice.
Senta Palamara, però il ministro della giustizia Alfano, che oggi si è detto perplesso su questa iniziativa di Brunetta, qualche giorno fa se n'era uscito in questo modo, aveva detto: perché debbono portarsi i fascicoli a casa anziché studiarli presso il proprio ufficio? Cioè aveva posto un problema. Ma adesso, al di là del fatto che veramente mi sembra ridicolo di portarsi a casa i fascicoli oppure no, se uno può fare un lavoro perché i magistrati non hanno l'obbligo del cartellino, insomma, della presenza tout court come altri dipendenti pubblici, se lo fa a casa, lo fa in ufficio, poi il problema non è quello. E lei ammette che in alcuni uffici c'è un problema di produttività? C'è il famoso caso del magistrato che ci ha messo 8-10 anni per fare un provvedimento, e che non solo c'è questo problema e che viene sanzionato poche volte. Esiste un problema di questo tipo? Una domanda, non è una certezza che ho.
No, ma bisogna essere chiari su questo discorso. Qua non significa dire che va tutto bene, che tutto è perfetto, che tutto funziona. Le piaghe dell'improduttività o di chi lavora di meno sono presenti in tutte le amministrazioni, quindi non è escluso che tra 9.000 magistrati ci sia anche chi lavora di meno. Però voglio essere chiaro su un punto. Il primo, il discorso dei portare i fascicoli a casa è una sorta di costrizione, cioè il giudice è costretto, magari mediante pure i famosi trolli, a portarsi dietro tutte le copie dei fascicoli, degli atti, proprio perché non ha fisicamente nel tribunale il luogo in cui scrivere le sentenze.
Non è non per tutti però, Palamara.
Per molti, però io li assicuro, ecco perché dico, io ho parlato, bisogna passare dalla disinformazione all'informazione. In molti casi è così, quando c'è la possibilità il giudice rimane in ufficio e scrive, cioè questo è il concetto. Ma lo stesso discorso si potrebbe fare per il giudice amministrativo, per dire, perché non si parla del giudice amministrativo, ad esempio, che fa udienza per lo stesso motivo, perché quello che conta è la produttività. Ma io voglio essere chiaro su un punto, perché lei ha perfettamente ragione. Noi non è che diciamo che il magistrato deve essere deresponsabilizzato, può fare quello che vuole, assolutamente no. Noi diciamo che sottopongano i magistrati ai controlli, siamo noi per primi a chiedere i controlli sulla produttività, come dice lei.
Però sanzioni non ce ne sono state molte.
Mi faccio di solo dire attraverso quale meccanismo noi abbiamo avuto. E questo spiace constatare di come il ministro Brunetta lo ignori. Due riforme dell'ordinamento giudiziario, guardi che hanno introdotto una norma di portata epocale, perché lei sa che nel 96 l'intera magistratura rifiutò completamente la sottoposizione a controlli ai tempi del ministro Flick. Nessuno si voleva sottoporre a controlli. Oggi c'è una norma dell'ordinamento giudiziario che prevede che ogni 4 anni il magistrato debba essere sottoposto ad una valutazione di professionalità. Ebbene, in questa sede sono d'accordo con lei. Valutiamo il magistrato, valutiamo la produttività del magistrato, che oltretutto ogni 3 mesi, tramite le statistiche, deve produrre ed essere valutate. È chiaro, eppure su questo bisogna essere molto onesti, che non è semplice trovare dei rigorosi meccanismi oggettivi volti a misurare la laboriosità. Perché oggi, ad esempio, noi teniamo conto in questa valutazione della professionalità. Pure questo è bene. Come
Beh, gli arretrati, eccetera, qualche metro si può dire.
Gente, e noi, nelle nostre valutazioni di professionalità, si tiene conto e dei parametri quantitativi, cioè quanto ha lavorato, quante sentenze ha fatto, quanti procedimenti ha fatto il magistrato, e qualitativi, cioè oggi abbiamo dei controlli a campione dell'attività del magistrato.
Senta, ma perché secondo lei Brunetta si è uscito con questa cosa sui magistrati? Mi dica qualcosa di originale da questo punto di vista.
Qualcosa di originale, che evidentemente quando si parla della giustizia c'è sempre un qualcosa, una finalità ulteriore rispetto a...
E quale sarebbe la finalità?
Evidentemente c'è la volontà di fare una sorta di regolamento di conti con la magistratura, se no è difficile comprendere il perché quando si affronta il tema della giustizia lo si affronta sempre in maniera tale da dover discreditare il lavoro del magistrato.
Cioè Brunetta fa parte di quella sì, ho capito, Brunetta fa parte di quei ministri, di quel gruppo della maggioranza che vuole una resa dei conti con la magistratura, che punge sempre la magistratura, che attacca sempre la magistratura, insomma un po' come, non so, mi faccia un altro nome, insomma, il Presidente del Consiglio, insomma, una cosa di questo
tipo.
Io
questo dico, che il dibattito sulla giustizia deve essere un dibattito che deve svolgersi appunto serenamente. Qua c'è un problema che interessa tutti i cittadini. Sbagliamo a considerare che questo è un discorso che interessi una casta di privilegiati quali sono i magistrati. Se la giustizia non funziona, cioè pensiamo ad esempio alla giustizia civile, perché il dibattito sulla giustizia è ovvio, non so dove lei mi vuole portare, glielo dico io, è viziato ad origine dei discorsi che riguardano il processo penale. Però i problemi della giustizia che funziona, nell'interesse di tutti, i magistrati per primi sono vittime di questo sistema, perché lei deve comprendere che per noi, cioè dover rinviare un processo a 2 anni o fare una sentenza dopo 7 anni è un lavoro che soffriamo noi per primi, perché ci rendiamo conto di
e qualche volta non è responsabilità, qualche volta non è responsabilità anche del magistrato, esistono. Ed è vero che ci sono poche sanzioni? Ed è vero che ci sono poche sanzioni da questo punto di vista, lo ammette lei?
Pure su questo, non dati alla mano. Allora, nell'ultimo anno e mezzo la sezione disciplinare ha applicato sanzioni, non ultima, il caso che lei citava, addirittura la rimozione dell'ufficio. Facciamo un paragone tra lo svolgimento, l'attività che fa la sezione disciplinare e quella delle altre amministrazioni. Vediamo ad esempio nella pubblica amministrazione quali provvedimenti vengono presi nei confronti degli impiegati corrotti, vediamo ad esempio nell'ambito dei loro giornalisti quali provvedimenti vengono fatti prima di dire che la sezione disciplinare non funziona. Cioè vogliamo documentarci con i numeri, noi siamo pronti a farlo.
La ringrazio molto. Grazie. Buona serata. Grazie Luca Palamara, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, su questa uscita del nostro uforobo Brunetta. Andiamo subito a Napoli. Giuseppe, buonasera.
Buonasera, salve.
Dica.
Senta, io sono stato colpito dal suo spunto iniziale riguardo ai politici che mandano i figli nelle scuole importanti. Questo è una cosa che avevo pensato anche io proprio in questi giorni, che secondo me determina proprio lo scollamento, no? Fra chi come me ha votato sempre a sinistra e poi chi effettivamente sta al potere. Io sono arrivato alla conclusione che preferisco un politico che in qualche modo me lo aspetto, no? Che manda il proprio figlio nella scuola d'élite, perché non c'è nulla di male rispetto al politico che mi dovrebbe rappresentare, e in qualche modo poi si deve queste cose le deve tenere un po' da parte, perché poi è imbarazzante, no?
Cioè secondo lei c'è una contraddizione profonda tra diciamo spinge gli studenti a battersi per la scuola pubblica e poi invece manda i propri figli alla scuola privata. Secondo lei c'è una contraddizione molto forte?
Sì, io mi aspetterei più che in un momento di crisi come questo una sinistra facesse più da organo di controllo
in qualche modo appoggiasse.
Ma questo lo fa, in teoria, secondo la valutazione che fa poi del disegno di legge, lo fa. Solo che molti dirigenti della sinistra, molti, quelli per esempio scovati dal giornale nei giorni scorsi, Francesco Rutelli, Giovanna Melandri, Nanni Moretti, Maria Dinolfi, che sarà nostro ospite, Anna Finocchiaro, Michele Santoro manda sua figlia, credo, all'istituto Chateaubriand, istituto francese Chateaubriand, il grande sollevatore di piazze, diciamo, Santoro allo Chateaubriand, che è un liceo francese molto conosciuto a Roma, anche molto caro.
Una scuola importante, no? E penso che ci sia appunto questo scollamento che è molto imbarazzante. Volevo dire soltanto
la ringrazio. Abbiamo fra pochissimi i titoli dei TG, però voglio sentire Massimo da Biella. Buonasera Massimo.
Buonasera.
Dica.
Pronto? Grazie per essere potuto intervenire. Niente, io volevo solo dire due cose molto brevi. Una è questa, cioè, mi ha veramente indignato l'espressione di Diliberto, che afferma che, voglio dire, dalla sinistra tutto bene, quelli di destra sono tutti deficienti o ignoranti, insomma. Io voglio dire, sono un medico, sono di destra, come me ci sono tanti altri colleghi che sono di destra. Non mi reputo né più intelligente né meno intelligente, né più stupido né più furbo. Voglio dire, mi sembra che comunque essere manichei non è mai un atteggiamento intelligente, e mi sembra che proprio detto da lui, voglio dire, sia una cosa proprio veramente che indigna chiunque abbia un minimo.
La ringrazio, non bisogna stupirsi però di queste cose, non è la prima volta che accade. TG5.
La Banca Centrale Europea annuncia un nuovo taglio dei tassi il 6 novembre. Le borse europee evitano il peggio dopo il crollo dei mercati asiatici. Petrolio sotto i 60 dollari. Scuola, ancora proteste, ma a Roma il corteo degli studenti si spacca. Molti invocano il diritto allo studio. Mercoledì al Senato il voto definitivo della riforma. Delitto di Meredith, domani le decisioni. L'accusa ha chiesto l'ergastolo per Rudy e il rinvio a giudizio per Amanda e Raffaele. A Roma, incendio doloso in una palazzina a Cinecittà, poteva essere una strage. A Latina, palazzo sventrato da un'esplosione provocata da una fuga di gas. Gilardino squalificato per 2 turni per condotta antisportiva, inchiodato dalla prova TV nel gol di mano al Palermo.
Questi titoli del TG5, sentiamo se ci sono differenze con il TG1.
Il democratico Obama annuncia tagli fiscali e dice: attenti, non ho ancora vinto. Il repubblicano McCain reagisce: io non sono Bush. Trichet apre ad un nuovo taglio dei tassi, borse europee male, Milano perde 3,5 punti, meglio Wall Street. Il PD, il governo ritira il decreto sulla scuola, il ministro Gelmini: lo approveremo senza modifiche, studenti in corteo. Delitto Meredith, dopo un anno di indagini domani la prima sentenza, la pubblica accusa, in 3 l'hanno uccisa. Il TG1 nel laboratorio che ha creato i pomodori contro il cancro, Veronesi dice la genetica può aiutare la medicina. A Napoli è scoppiata la lavezzimania, dopo Maradona un altro argentino fa sognare la città, 2 turni di squalifica a Gilardino per il gol di mano.
Beh, chiunque abbia visto oggi sui giornali o anche su internet, naturalmente, il colore viola di questi pomodori, quasi violaceo di questi pomodori geneticamente modificati, magari sarà rimasto un po' ripilato. Io sono invece favorevolissimo a questo tipo di cose, soprattutto per i vantaggi che possono dare. Ma naturalmente anche su questo vorrei sentire i vostri interventi. Andiamo a sentire, a proposito, un ascoltatore da Bologna, Marco. Buonasera.
Buonasera, dottor Bruciani.
Dica.
Il mio contributo era su Brunetta. Io sono un dipendente pubblico. Stamattina ho ricevuto una chiamata dal mio collega che mi diceva che sabato ha avuto un infortunio, domenica era stato al pronto soccorso, e gli è andato 15 giorni. E lui, al contrario di altre volte che l'ha già fatto, mi diceva, oltre a comunicarmi questo, che non sarebbe venuto neanche a fare un salto per sistemare le sue urgenze. Questo qua è l'effetto Brunetta a noi dipendenti pubblici, cioè essere comunati, far di ogni erba un fascio, un po' come il discorso dei magistrati di prima, sono tutti qui, sono tutti là. Ecco, avere questo atteggiamento, lui sarà più amato dagli italiani, ma poi provoca queste cose qua.
Cioè, cosa provoca, mi scusi, cioè secondo lei l'effetto contrario?
In alcune persone sì, cioè questo collega sarebbe sicuramente venuto, tanto... Cioè, anche con le stampelle, perché è un guaio alla caviglia, a fare un salto, facciamo un lavoro sedentario, sedete una scrivania per sistemare le cosette così, eh. Invece mi ha detto che proprio per questo, avevamo già parlato in ufficio, proprio per questo, sentendosi uno dei tanti eccetera eccetera, questo modo di fare, di agire, di accomunare tutto e tutti, 3 milioni di nulla facenti, si è adeguato, cioè non è che ci marcia sopra, gli hanno 15 giorni e lui si farà 15 giorni.
No, capito. Però Marco, è possibile naturalmente che alcuni possano reagire in questo modo, a parte che Brunetta non ha mai parlato di 3 milioni di nulla facenti, ma insomma può essere che qualcuno reagisca così. I dati sono diversi, i dati forniti dal Ministero, anche se magari un po' ridimensionati da altre stime, ma mi sembra che i dati dicano qualcosa di diverso rispetto all'atteggiamento del suo collega. La ringrazio. Andiamo a Milano. Silvio, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Io stavo ponendomi un quesito che volevo appunto riportare anche a voi e agli spettatori. Cioè, io non sono ancora riuscito a capire esattamente che cosa il movimento studentesco ha da recriminare sul decreto relativo alla riforma della scuola, no? Anche perché ho sentito sì dire, vabbè, i tagli alla ricerca che vengono attuati, però io ricordo ad esempio che governi di altro colore, ad esempio mi viene da pensare a Mussi, no? Precedentemente ha tagliato 80 milioni di euro la ricerca universitaria. Cioè, se questa è la motivazione, io non ci credo, cioè personalmente. No. Poi l'altra cosa.
Ma cosa crede lei? A una mobilitazione politica contro Berlusconi?
Vorrei dirle l'altra cosa, giusto per legarle tutte e due. Cioè, ieri, quando c'è stata la famosa manifestazione manifestazione del PD, no, in piazza, sì, i numeri che ballavano dicevano, quelli ufficiali, cioè credo dagli organi competenti, dicevano sono 200.000, ok? Mentre invece da parte degli organizzatori 2 milioni e mezzo. Cioè adesso lei mi dica, io come faccio a credere a una cosa così grossa, una differenza così enorme? Ma
guardi, Silvio, le posso dare una risposta molto, molto veloce. È successo un po' a tutti. Lei dice come faccio a credere a queste differenze? I dati sulle manifestazioni vengono propagandati da chi organizza le manifestazioni sempre in maniera esagerata. Sempre è successo e sempre succederà. Poi la fisica non è che sia un'opinione, i numeri sono i numeri e in quella piazza non entrano più di un tot di persone. La ringrazio. Titoli della 7.
Il governatore della Banca Centrale Europea annuncia un nuovo taglio del costo del denaro. L'inflazione non ci fa più paura, dice Trichet, e le borse continentali frenano la caduta. Solo Milano resta in rosso. Sotto tiro i titoli bancari. Gli universitari continuano a fare lezioni in piazza, manifestazione bipartisan a Roma, ma quando Forza Nuova canta Duce, Duce, il corteo si spacca. Mercoledì il Senato vota la riforma Gelmini. Appello di Famiglia Cristiana, sospendete il decreto. Ad una settimana dall'Election Day, Obama attacca McCain e il nuovo Bush. Il rivale avverte, non date troppo potere democratici. Palin promette, dopo il voto torno agli abiti usati. Nei sondaggi democratici avanti negli stati chiave. La prova TV, siamo al calcio, condanna Gilardino, 2 giornate di squalifica per il gol di mano al Palermo. Bufera sugli arbitri, alla bandiera del Milan.
Bene, bene, andiamo a sentire altri ascoltatori che sono in linea con noi. Andiamo in provincia di Lucca. Marco, buonasera.
Buonasera, sono io?
Sì, certo.
Buonasera, no, è il discorso dell'incongruenza di mandare i figli alla scuola privata. Effettivamente, sì, secondo me l'incongruenza è molto forte, anche se non ne farei una contrapposizione di destra e di sinistra. Chiunque, diciamo, è personaggio pubblico deve usufruire, secondo me, della scuola pubblica, perché la scuola pubblica è importante, è lì che si dovrebbero formare i nostri giovani per il futuro, per evitare anche appunto, diciamo, che ne so, la delocalizzazione ad esempio, no? E noi bisogna investire in ricerca, investire in cultura, investire nel migliorare le condizioni di lavoro culturali, sotto l'aspetto culturale, se no come nazione penso che non andremo troppo avanti.
E dunque lei dice che un personaggio pubblico, in questo caso dei politici, hanno il dovere di iscrivere i figli alla scuola pubblica?
Secondo me bisognerebbe che si, in questa maniera darebbero anche un esempio a tutti noi, a tutti anche che, sì, che non possono decidere, che la scuola pubblica si investe lì, per l'amor di Dio, la scuola privata può esserci per qualcuno, però non è detto che la scuola privata secondo me formi meglio della scuola pubblica, anzi. Qui ad esempio della Versilia vicino a Pisa c'è la normale superiore di Pisa, dove naturalmente storicamente è pubblica, escono fior di cervelli, diciamo.
Sì, no, ma certo, ma qui non è il caso di fare una contrapposizione tra qual è la scuola migliore, quella pubblica o quella privata. Si parla di una questione diciamo di principio, volendo, cioè dire il fatto che ci sono diversi uomini politici, in particolare del centro-sinistra, che esaltano naturalmente il ruolo della scuola pubblica, appoggiano la protesta perché la scuola pubblica non venga distrutta, perché poi si dicono queste cose e poi si scopre che mandano i loro figli alla scuola privata. Però, ripeto, la discussione è aperta, ma anch'io non ho un'idea ben precisa su questo. Lei mi dice chi ha un ruolo pubblico importante, per il ruolo che ha e per le cose che fa durante la sua attività, deve mandare i figli alla scuola pubblica. Non lo so. Massimiliano da Varese, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Volevo intervenire anch'io a proposito del decreto della Gelmini e della differenza tra scuola pubblica e privata. Io ho una sorella che insegna da circa 20 anni in una scuola privata, parificata.
Sì.
Il modello, diciamo, didattico, educativo che hanno scelto, questa scuola, è proprio quello simile a quello che sta proponendo oggi la Gelmini di reintrodurre. Quindi è una scuola che fa...
Cioè stanno già introducendo prima della riforma Gelmini il maestro unico?
Sì, loro praticamente stanno già seguendo questo modello educativo, che è stato scelto da loro ed è stato scelto anche dalle famiglie, dai genitori che mandano lì i loro bambini pagando per questo servizio. Ed è una scuola che fa necessariamente della qualità dei suoi servizi e della gestione, insomma, delle risorse che hanno a disposizione, motivo stesso di stare in piedi. E quindi io sono...
Mi faccio ascoltare un attimo Brunetta al TG1, un secondo.
Chiunque ha frequentato un tribunale vede che c'è una situazione di grande confusione, di poca trasparenza. I tornelli sono un modo per dire controlliamo la produttività, facciamo in modo che tutti lavorino bene di mattina e di pomeriggio, che non si lavori solo la mattina e che il pomeriggio ci sia il deserto. Migliore produttività vuol dire migliori servizi ai cittadini, più giustizia, ma anche più risorse per chi lavora per la giustizia.
Ministro, una domanda fuori programma. Oggi nell'infuriare della crisi economica il senatore democratico Obama ha lanciato il suo programma economico. Lei negli USA voterebbe Obama o il repubblicano McCain?
Ma guardi, io voto per la democrazia USA, voto per questo gioco che mi piace tantissimo, che è trasparente, piacevole, anche a distanza. Quindi non giudico l'uno o l'altro. Io voterei per la democrazia americana.
Grazie.
Grazie a voi.
E questa è una bella risposta, indubbiamente. Allora, Massimiliano, dove eravamo?
No, eravamo al fatto che siccome ci sono molti genitori, molte famiglie che pagano pur di avere un servizio che è simile a quello che ci stanno per proporre con questo decreto, io dico che bisognerebbe sentirli un po' tutti, perché comunque penso che queste famiglie sarebbero anche ben contente di avere una scuola di qualità anche con questo tipo di modello educativo nel pubblico.
Sì, guardi Massimiliano, il punto è che la questione del maestro unico è stata strumentalizzata, poi si può giudicare una cosa o l'altra. Mi ha colpito molto oggi, credo fosse sul Corriere della Sera, un'intervista a Claudio Martelli, che era vicepresidente del Consiglio, se non sbaglio, quando fu introdotto il triplo maestro, fu eliminato il maestro unico, il quale dice: beh, insomma, non è che ci fossimo molto informati sulle finalità didattiche, era un problema di trovare posto, un problema finanziario di soldi eccetera, e abbiamo applicato quella riforma e dunque anche adesso si fa la stessa cosa. Non mi pare una tragedia per la scuola pubblica, francamente. Questa è l'idea che mi sono fatto in questi giorni, criticabile naturalmente. Mario Di Nolfi, ciao Mario, buonasera.
Ciao Giuseppe, sono qui.
Eccoci qui, giornalista, militante del Partito Democratico, addirittura primo dei non eletti del Partito Democratico nel Lazio, ma a parte questo, che fa parte delle presentazioni che sempre si fanno in questo caso, è stato tirato in ballo per sua figlia. che hai iscritto a una scuola internazionale, se non sbaglio, Mario?
Sì, la Embrit di Roma. Sì.
Embrit di Roma. La polemica è quella, come sapete, del giornale, ne stiamo parlando dall'inizio della trasmissione, che ieri ha fatto un titolo che recitava in questo modo: i figli dei VIP di sinistra tutti alle scuole private, in piazza istigano gli studenti a battersi per la pubblica, ma in famiglia guai a mescolare i loro ragazzi con gli altri. E parla di Rutelli, Finocchiaro, Santoro, ma anche di Maria Di Nolfi. Devo dire che qualcuno come Rutelli se l'è presa in maniera, secondo me, un po' esagerata: siete spregevoli, usate i nostri figli a fini politici. A Di Nolfi no, ha scritto una lettera al giornale, ma non mi sembrava particolarmente turbato. La polemica fa parte naturalmente delle cose di questa, di questa democrazia. Ci credo, conoscendoti un po', che non ti sei agitato particolarmente. A me la polemica ricorda un po' quello che viene rimproverato ogni tanto, sbagliando, a Pier Ferdinando Casini sulla vicenda della difesa della famiglia e del fatto di essere separato, divorziato, insomma di avere due famiglie, no? Un po' la polemica di questo tipo.
Oddio, secondo me c'è una differenza, no, insomma, sì, suona un po' così. Il problema è un approccio un filino moralista, un tema invece che è delicato, e su cui se volete, se vogliamo, ragioniamo.
No, certo, ragioniamo sul fatto che qualcuno ci trova una contraddizione nel fatto che la sinistra, che adesso per semplificare, insomma, il Partito Democratico mobiliti gli studenti, o comunque sia dalla parte degli studenti nella vicenda della riforma della scuola da parte del ministro Gelmini, che gridi alla distruzione della scuola pubblica, e nello stesso tempo alcuni dirigenti mandino i figli alle scuole private. Questa contraddizione, immagino, per te non esiste.
No, io infatti ho chiesto proprio oggi nella lettera a Mario Giordano dove si collocasse la contraddizione. Io penso che sia normale da parte di una persona che si occupa anche di politica come me chiedere la migliore scuola pubblica possibile davanti a una riforma che considero sbagliata, che toglie risorse alla scuola, protestare, e tra l'altro davanti a un movimento a mio avviso interessante, anche bello, quasi per dire esteticamente, agli studenti, dare un sostegno alla loro mobilitazione. Allo stesso tempo lavoro da 20 anni nel giornalismo, posso permettermi, come dire, una scuola internazionale, ho il doppio passaporto, la mia famiglia per metà è anglosassone, ho scelto una scuola anglosassone per mia figlia. Non ho gridato alla strumentalizzazione, non ho detto a Giordano che non essere espressivo, e so che le persone che hanno un minimo profilo pubblico devono aspettarsi le botte addosso quando anche riguardano il proprio privato, no, non mi meraviglio. Mi dispiace l'idea che tutto diventi strumento, ecco, questo un pochino mi piace, che se tutto diventa strumento rischiamo, come dire, un po' di imbarbarimento, tant'è che l'ho detto anche a Mario Giordano, poi nelle nostre mail private eravamo molto più amichevoli di quello che ha fatto invece oggi sul giornale. Sì. Se tenessimo il profilo che ho tenuto nelle nostre mail private anche in pubblico, forse avremmo un'occasione di dialogo in più, e quell'occasione di dialogo in più è utile al paese.
Senti Mario, quando senti però qualcuno, non è il tuo caso sicuramente, perché insomma conosco i tuoi toni, il tuo modo di fare politica nei dibattiti eccetera, quando qualcuno grida la distruzione della scuola pubblica eccetera eccetera, e nello stesso tempo, adesso io non so le percentuali di persone all'interno, diciamo, del centro-sinistra del Partito Democratico che mandano i figli alle scuole private, so che c'è anche l'ex ministro Fioroni, credo, eccetera, non è quello il punto, però insomma quando si sente gridare alla distruzione della scuola pubblica e nello stesso tempo magari da 20 anni si mandano i figli alle scuole private, un pizzico di contraddizione ci può essere oppure no? La rilevi? Non è il tuo caso, è un altro discorso, come ci hai spiegato.
Il punto interrogativo me lo sono posto anche sul mio caso, Giuseppe, le dico sinceramente, perché l'ho avverto come un tema di dibattito, se ne stiamo parlando di te, se ne parla quotidiano, se ne parla tanta gente, io ho un profilo Facebook dove non si è discusso d'altro per 3 giorni, allora probabilmente io devo spiegare e motivare. Sinceramente sul piano non avverto la contraddizione, io penso che noi dobbiamo batterci come dirigenti per la migliore scuola pubblica possibile, allo stesso tempo devo dire da parte che trovo la scuola pubblica italiana attualmente, poiché posso permettermi una condizione diversa, scelgo la scuola internazionale per mia figlia, allo stesso tempo mi fa.
Guarda Mario, cerchiamo di recuperare la conversazione perché è molto disturbata, dunque ti richiamiamo tra un secondo. Maria Di Nolfi era in collegamento con noi, andiamo a Pisa da Mario, poi richiamiamo subito Maria Di Nolfi sperando che il collegamento sia più degno. Mario.
Sì, buonasera.
Sì, un altro Mario da Pisa però.
Ragazzi ascoltatori, sì, il caso di omonimia. Allora, io sono docente dell'Università di Pisa e volevo spendere giusto due parole per quanto riguarda la riforma, cioè la riforma, questo taglio che stanno facendo, che non è per niente riforma. Io spero che la riforma sia fatta e sia più efficace. E le ripeto, secondo me questo taglio qui un minimo ci vuole in tutti i campi che ha illustrato il ministro, però soltanto in uno secondo me è un po' troppo massivo, un po' troppo eccessivo, ovvero per quanto riguarda i tagli che stanno effettuando per la ricerca. Per quanto riguarda i nostri scatti di anzianità va benissimo tagliarli, per quanto riguarda altre cose va benissimo tagliarle, però per quanto riguarda i fondi per la ricerca, lei si metta nei nostri panni, noi che facciamo oltre alla didattica se non ci danno i fondi per comprare il materiale, per eventuali dottori di strumenti eccetera eccetera, che facciamo?
Non lo so, che fate Mario? Me lo dica lei. Come ovviate a queste mancanze?
Come dice, scusi?
Come ovviate a queste mancanze?
Come ovviamo? Sinceramente non lo so, io non posso prendere i soldi dalla mia busta paga che già è misera e metterli a disposizione dello Stato, lei capisce?
No, vi arrangiate come magistrati, guardi che dalle cifre dell'Ocse, ormai l'abbiamo detto più volte, la scuola riceve un sacco di quattrini rispetto alla media europea, poi sono investiti male e questo lo sappiamo, l'università invece è molto indietro e certamente qui c'è una mancanza di risorse che vengono ulteriormente prosciugate poi con i provvedimenti di questo governo, su cui comunque la Gemini vuole tornare per quello che riguarda l'università, non si sa ancora con che cosa. Allora, abbiamo ripristinato credo il collegamento con Mara Dinolfi, speriamo che venga meglio. Allora, Mario, mi stavi dicendo che anche nel tuo blog, nel tuo profilo eccetera, non si parla di altro da tre giorni, dunque anche per quello che ti riguarda un po' di interrogativi te li sei posti, no?
Io il punto interrogativo me lo sono posto, per quanto mi riguarda, ho affrontato il tema, evidentemente se per tante persone c'è un elemento di contraddizione devo pormi la domanda.
Giusto, giusto.
Io sinceramente credo che per una persona che si impegni in politica il dovere di difendere la scuola pubblica e di renderla migliore possibile è molto migliore di quella che è adesso, Giuseppe, perché la condizione in cui siamo attualmente, e devo dire anche per responsabilità di ambiti della sinistra, di ambiti sindacali, sì, della sinistra, io non ho mai sfuggito questo tema, insomma, io so bene che se spendiamo il 97% del budget della scuola per pagare gli stipendi c'è qualcosa che non va, e questo probabilmente è generato anche da una battaglia di alcuni sindacati della scuola che hanno sbagliato target.
Sì, sì.
Rispetto a questo io dico, sono interessato a discutere della riforma, questa riforma che taglia gli investimenti non mi piace, e la difesa della scuola pubblica che faccio io da persona impegnata e appassionata di politica è dire questa riforma non mi piace, poiché la scuola italiana versa in una condizione estremamente grave, mia figlia potendolo va in un'altra scuola, va in una scuola internazionale. Io mi batto per la libertà scolastica, perché vorrei che le persone potessero scegliere la scuola, e la scuola pubblica non deve essere solo la scuola statale, secondo me la scuola pubblica è statale e non statale, mi batto da sempre anche in minoranza nel mio partito per questo criterio.
Sì, sì.
Ritengo che però
non ti senti con meno galloni per poter parlare male della riforma Gemini perché mandi tua figlia alla scuola privata?
No, sarebbe grave se dicessi, poiché mando mia figlia a scuola privata non me ne frega niente della riforma
Gemini. Certo. Ti chiedo un'altra cosa, che è questo: un ascoltatore prima ha fatto una considerazione magari criticabile ma interessante, un uomo pubblico, adesso stiamo parlando naturalmente in questo caso, per carità, mica per mancarti di rispetto, ma insomma un grande dirigente politico, in questo caso Rutelli, potrebbe essere anche altri citati dal giornale come coloro che mandano i figli alla scuola privata, devono mandare i figli alla scuola pubblica per l'importanza che la scuola pubblica in Italia, per come loro intendono la scuola pubblica. È così, non è un'osservazione campata in aria.
No, non è un'osservazione del tutto sbagliata. Se posso essere del tutto sincero, un uomo pubblico deve battersi per il modello di scuola che che è più importante per il proprio orientamento politico, secondo me deve battersi per la libertà scolastica, l'ho detto prima. Forse però se avessi un profilo così alto, così insomma vengo alla tua osservazione anche sul piano personale, ci penserei più, di più, insomma, ecco, ci penserei di più. Forse se avessi un ruolo così decisivo, ecco, forse una riflessione in più la farei.
Grazie, buona serata.
Grazie.
C'è un ascoltatore che mi dice, mi scrive, sarebbe come chiedere, i politici sono pro edilizia popolare ma vivono in belle ville. Che razza di domanda è? Sono ricchi e vivono come tali. Sì, naturalmente la possiamo mettere in questo modo, gentile ascoltatore, però mi sembra che ci sia qualcosa di diverso. Quando si parla di distruzione della scuola pubblica, quando si agitano le folle, naturalmente non è il caso di Adinolfi né di Rutelli, insomma quando si cavalca la protesta perché si teme la distruzione della scuola pubblica, nello stesso tempo si dice che la scuola pubblica fa schifo e fa schifo da un sacco di anni e si mandano i figli a scuola privata da 20-30 anni senza mai avere riformato la stessa scuola pubblica che poi si attacca, che poi si vuole difendere. Forse un problema di doppio standard, come oggi scrive Pierluigi Battista sul Corriere della Sera, si pone. Sentiamo i titoli del TG2.
La Banca Centrale Europea annuncia per la prossima settimana un taglio dei tassi che porterà alla riduzione dei costi per i mutui, ma le borse restano tiepide. Scuola, sit-in, lezioni in piazza e manifestazioni, ma su internet appaiono anche siti contro la protesta che invocano il diritto allo studio. Mercoledì prevista l'approvazione del decreto. Ultime battute a Perugia, l'udienza preliminare per l'omicidio di Meredith Kercher. Domani il giudice dovrà decidere se condannare Rudy Ghedè e rinviare a giudizio gli altri due indagati. Un laboratorio inglese brevetta un pomodoro geneticamente modificato con antiossidanti che triplicano le proprietà anticancerogene, ricerca finanziata anche dall'Istituto di Veronesi. Il giudice sportivo ha squalificato per 2 giornate l'attaccante.
Bene, 20:35, in questa parte di trasmissione, come sapete, interventi più brevi, secchi e concisi. Forza, Giampiero da Roma, buonasera.
Sì, buonasera. La chiamo perché neanche io vedo delle contraddizioni tra mandare i figli alla scuola privata e essere politici di centrosinistra, nel senso che...
No, non di centrosinistra, in generale.
In generale, sì. Diciamo che queste persone sono benestanti e quindi probabilmente si possono permettere di mandare i figli in quelle scuole.
Sì, ma anche i benestanti mandano i figli alla scuola pubblica? Non è che tutti i benestanti mandano i figli alla scuola privata, c'è chi è benestante, anche molto ricco, e manda i figli alla scuola pubblica e non se ne lamenta, insomma.
Per carità, però d'altronde se i soldi non li spende chi li ha,
sì, no, per carità,
li vogliamo far spendere. Fermo restando che uno... Se no, sarebbe come dire che una persona benestante non può avere idee politiche.
No, ma assolutamente. Parliamo però qui di un'altra cosa, Giampiero, del modo in cui si affrontano i problemi. Ecco, il battersi per la scuola pubblica e nello stesso tempo avere i figli della scuola, battersi contro la distruzione della scuola pubblica che sarebbe voluta dalla destra e poi scoprire che i figli vanno alla scuola privata è un'altra cosa. Poi naturalmente si può essere d'accordo o meno. Personalmente vengo da una famiglia di media borghesia, certamente si può definire anche benestante, sono sempre andato sin da piccolo alla scuola pubblica. Luca da Genova, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Brevemente, volevo intervenire un attimo per chiedere a qualche ascoltatore di essere un po' più obiettivo, nel senso l'intervento dell'ascoltatore di Biella, medico, che diceva che Di Liberto ha attaccato gli elettori di destra, può essere vero ed è sbagliato, però voglio ricordare a lui che un uomo come Berlusconi, che ha delle cariche istituzionali ben più importanti di quelle di Diliberto, ha sempre detto peste e corna, dando anche dei coglioni agli elettori di sinistra, quindi insomma cerchiamo in questo di essere un po' obiettivi.
Diciamo che la costanza di Diliberto da questo punto di vista è maggiore sul giudizio nei confronti dell'elettorato, nei confronti della destra in generale, però insomma va bene, cioè non va bene nemmeno quello che disse Berlusconi, per carità,
oltretutto anche
sì, però che stiamo qui a dire no, però l'ha detto prima quell'altro, eccetera, mi sembra un gioco inutile, no?
Per Cruciani, cioè lei come stesso ha ricordato, i numeri che anche venivano dati dalla destra,
sì,
insomma,
certo,
compresi i 2 milioni di posti di lavoro, e sappiamo benissimo che sono sparate, insomma, abbastanza anche elettorali, ecco.
Tutto no, ma sui numeri le sparano grosse un po' tutti. Qualche ascoltatore mi ha mandato una mail e mi ricordava delle firme ai gazebo di Berlusconi, 10 milioni di firme, non so quante firme fossero. Sui numeri, ripeto, le dicono grosse un po' tutti. Wuchang, provincia di Roma.
Sì, pronto, buonasera, dottor Cruciani.
Interventi più veloci, per favore.
Come?
Più veloci, perché se andiamo verso la conclusione.
Senti, guardi, visto che devo essere veloce, passo...
Rapido, Conci, si può essere molto efficace anche così.
Senta, mentre aspettavo il mio turno, ho sentito questa notizia del pomodoro... anticancerogeno,
geneticamente modificato,
sì. E lei lo sa che in Italia neanche si può fare la ricerca.
Ah, lo so, cioè, lo so.
Purtroppo
come non, lo so?
Non si può fare neanche ricerca. Cioè, io con questo volevo allacciarmi a un discorso problema. Io, guardi, vivo da 38 anni in Italia, sono laureato in architettura, ho un'impresa edile. E tanti discorsi insieme della scuola, del Brunetto, di Germini, fanno parte tutti delle facce dello stesso medaglia. Vogliono tagliare lo spreco, però io della scuola non capisco niente, non lo voglio intervenire. Però ce ne stanno tanti migliaia enti inutili in Italia che si possono tranquillamente tagliare.
A partire, la ringrazio, Wuchang, a partire per esempio dalle province. Andiamo a Genova, Luca, buonasera. Non c'è più Luca perché è già intervenuto, ma non me l'hanno cancellato dallo schermo. Andiamo a Verona, Amedeo.
Eccomi qua. Buonasera, dottor Cruciani. Io sarò brevissimo e conciso. Mi permetto però di fare due flash, perché sono due argomenti diversi, però li vorrei unire.
Prego, dica.
Il primo è la scuola. Ormai non se ne può più di queste diciamo, frottole che vengono puntualmente sparse o da comizi o da riunioni o da interventi in TV. Io voglio soltanto, se possibile, rimandare al mittente quella ridicolissima frase di Rutelli, che ha detto: si vergognino a strumentalizzare i nostri figli per delle questioni politiche. E vorrei ricordare al signor Rutelli che dovrebbero vergognarsi prima quei maestri, quegli insegnanti che utilizzano i bambini per fare le recite scolastiche contro la Gelmini, piuttosto che andarli a portare fuori per le piazze con le scritte contro la Gelmini. Questo, secondo me, è strumentalizzare un bambino.
La prima cosa è questa, la seconda?
La seconda è quella dei tornelli sui magistrati, perché trovo che sia abbastanza ridicolo che già si levino gli scudi contro una proposta che trovo assolutamente, oltre che legittima, trovo assolutamente sensata, in quanto la categoria dei magistrati, e lo dico da persona, da spettatore, in quanto frequento abbastanza spesso i tribunali, non da avvocato ma da operatore, e verifico che sono tra le pochissime categorie di dipendenti pubblici statali, quindi pagati anche dalle nostre tasse, che si possono permettere il lusso di prendere stipendi sicuramente non dorati come i politici, però comunque stipendi molto alti, senza essere controllati da nessuno, perché nessuno è in grado di fare dei controlli reali specifici.
Beh, c'è un capo ufficio, c'è un capo dell'UVA, cioè non è che non esistono i controlli, bisognerebbe responsabilizzare di più i capi degli uffici giudiziari sulla produttività, ma questo è un discorso molto lungo. Siamo quasi in conclusione, un flash da Giovanni, da Siena, buonasera.
Buonasera, io sono uno dei pochi ad aver letto il decreto, suppongo, e io sono totalmente favorevole al decreto Gelmini. Ho letto ultimamente su Corriere della Sera un articolo di Perotti, sì, che parlava dell'università truccata, cioè un'università malata. Lui ci dice che in Italia non ci sono soldi per l'università o comunque investiamo pochissimo. Questo non è affatto vero. Siamo i quarti al mondo, se si pensa, i rapporti tra investimenti, soldi, per parlarsi in parole povere, e studenti iscritti, togliendo praticamente la maggior parte dei fuori corso che sono parcheggiati in università.
È interessante questo calcolo che lei fa, Giovanni, però la devo rimandare a domani sera, se lei è disponibile, naturalmente, perché riprendiamo questo discorso sugli investimenti in università. Nicolò da Milano e altri ancora, la Zanzara Ettara di 24.it, ci sentiamo domani 18.30, ciao.